Ho un'osservazione un po' marginale, partita dal versetto 37, dove viene detto che tutti scoppiarono in pianto gettandosi al collo di Paolo e lo baciarono. Mi sono accorto che queste espressioni sono uguali proprio a quello che viene detto nella parabola del figlio del prodigo a riguardo del padre che quando vede il figlio tornare dalla sua perdizione, diciamo così, gli corre incontro, gli si butta al collo, gli cade sul collo e lo bacia. Però appunto qui non ci stava come parallelismo dei termini, ecco, perché di suo dovrebbe essere stato Paolo, se per far valere il parallelo a abbracciare e baciare questi che sono suoi figli, diciamo così. Quindi questo parallelismo non funziona, non ha funzionato, non funzionava, ma la cosa che mi ricavo sostanzialmente è l'intensità del rapporto. E quindi, come nella parabola Luca raccontava l'intensità del rapporto che c'era tra il padre e il figlio, anche qui c'è una pari intensità di rapporto, dove i ruoli sono o possono essere variabili. Nel corso del racconto di questo discorso si capisce che Paolo è il padre, è lui che ha generato questi anziani della comunità di Efeso, dice appunto anche nel testo di oggi, per 3 anni, notte e giorno, non ho cessato tra le lacrime di ammonire ciascuno di voi, vi affido, ecco, è un rapporto di uno che li ha generati. E d'altra parte è innegabile pensare che anche da parte di questi anziani il rapporto di affetto sia intensissimo e che questo comportamento di gettarsi al suo collo e baciarlo dice.
Ha detto Martino sulla paternità di Paolo, che mi colpiva in questo discorso, ma anche in tutta la narrazione del terzo viaggio, insomma. Per Paolo la priorità assoluta è questa, portare l'annuncio del Signore Gesù al punto da distaccarsi appena possibile anche dalla cura di se stesso, dall'impegno che aveva con Priscilla e Aquila di lavorare con loro per mantenersi, eccetera. E quindi si stacca in quei 3 anni, addirittura si dedica esclusivamente a quello perché ha una squadra con sé, dei collaboratori, eccetera. Nel momento in cui questa paternità arriva alla consegna agli anziani di questa comunità, c'è la partenza per un viaggio, il Vangelo di oggi illumina, insomma. Per Paolo dare le indicazioni, mi sembra, dare le indicazioni per non sprecare il talento, per non sotterrarlo per paura, vanno su una lunghezza d'onda che mi ha colpito moltissimo. Li affida alla parola che in sé ha una potenza di salvezza e di custodia e di costruzione. Al versetto 32, alla parola stessa, che è poi il Signore Gesù stesso, e poi nei 3 versetti successivi va su un tema importantissimo, che è quello, e penso sempre al Vangelo di oggi, no? timore di questo attaccamento, di questo attaccamento possessivo alla paura che porta a sotterrare, ripete le parole di Pietro: non ho né argento né oro. Poi, alle necessità provvedono le mie mani, il tema del lavoro. E poi ancora, ricordati dei poveri, che è quello che lui dice, me lo ricordo bene, che me l'avete detto agli anziani di Gerusalemme quando è partito. Solo mi avete detto ricordati dei poveri, io non me ne sono dimenticato. E ancora il tema del lavoro. Questo è pensando che si sta rivolgendo con un discorso un po' discorso tipo ai pastori, ai sovrintendenti, a quelli che custodiscano e vegliano sulla comunità. Questi punti sono, anche al Papa appena eletto hanno detto ricordati dei poveri, e poco dopo, poche settimane dopo, ha parlato della Chiesa povera per un po'.
Il primo versetto, questa espressione, la Chiesa di Dio che si è acquistata con il sangue del proprio figlio, mi è sembrata molto bella perché indica l'occhio e i sentimenti che ciascuno di questi pastori, ma quindi anche ciascuno di noi, è chiamato ad avere nei confronti sia della Chiesa nel suo insieme, ma anche poi nei confronti di ogni singolo fedele, come una realtà che non ci appartiene, ma appunto è appartenenza di Dio totale e comprata appunto con questo sangue. E mi pare che si possa trovare qui anche un aggancio con il Vangelo di oggi. Sia questo il talento che è affidato, non ci appartiene, appartiene al padrone, ecco, però ci viene affidato e ha in sé questa energia potente di fruttificare. Ecco, credo che questo sia anche un'immagine forte, questa della Chiesa, che possa essere accostata a quella banca alla quale si può affidare il talento e che senza, forse, fra virgolette, fra molti, senza avere molti sforzi particolari, però diventa fecondo e fruttifero proprio in forza di questo deposito presso la Chiesa.
Cosa su questo edificare, mi sembra che sia un verbo che rende bene il compito anche di questi custodi, di questi guardiani, di questi episcopi forse che hanno la cura del gregge, perché in tutto questo mi sembra che dal versetto 30 si capisca che la loro opera è in qualche modo loro, ma è affidata alla grazia, al dono, alla parola, anzi, della sua grazia, per cui insomma hanno forse anche poco da fare, nel senso che chi costruisce, chi edifica è il dono di Dio ed è, mi sembra, una cosa molto importante anche per noi, anche per i nostri tempi. Mi veniva in mente ad esempio quello che Papa Francesco chiede sempre incessantemente a tutti e in ogni momento, di ricordarsi di pregare per lui, e quindi appunto mi sembra una cosa molto bella che la costruzione, l'edificazione della comunità, della Chiesa, dello stare insieme del popolo di Dio sia l'esperienza di dono che la parola della grazia fa e opera.
Verbo iniziale del versetto 28, tradotto vegliate, e propriamente significa state attenti a voi stessi e a tutto il gregge. È una esortazione che Paolo rivolge in particolare a questi che erano stati chiamati al versetto 17 anziani, presbiteroi, e che qui vengono chiamati, nella traduzione italiana, custodi, episcopoi. Dunque, anzitutto stare attenti a se stessi e prima che al gregge, perché non è possibile esercitare una qualunque forma di attenzione agli altri se prima non c'è una rigorosa autodisciplina. Inoltre mi sembra che il fatto di aggiungere che la Chiesa che loro sono chiamati a pascere è la Chiesa di Dio delimiti fortemente il compito affidato da Paolo a queste persone. Cioè la Chiesa non è degli anziani, non è dei vescovi, non è dei superiori, non è dei pastori, la Chiesa è la Chiesa di Dio. E Paolo precisa e sviluppa questa idea mostrando che la Chiesa è di Dio perché Dio l'ha comperata, l'ha acquistata a caro prezzo, a prezzo del sangue. E dunque queste persone debbono esercitare un'attenzione verso di sé e verso gli altri, sapendo che la Chiesa non è roba loro, ma è proprietà di Dio. E perciò occorre spogliare l'attenzione verso la Chiesa di qualunque forma di potere, di esercizio dall'alto, di possesso, di diritto. La Chiesa è la Chiesa di Dio. È costata il sangue, e al versetto 28 la nostra traduzione italiana sente, credo giustamente, il bisogno di aggiungere di chi sia questo sangue, è il sangue del Figlio, mentre invece il testo originale non è così preciso, quindi si può riferire al sangue stesso di Dio o addirittura al sangue dello Spirito Santo, ma in ogni caso Paolo sta illustrando l'idea che questa comunità non appartiene a qualche persona più importante di altri, ma appartiene a Dio stesso che ha versato attraverso il dono del Figlio il proprio sangue per possederla, per conquistarla. E come Paolo stesso spiega nella lettera agli Efesini, per abbellirla, per presentarla a sé come sposa priva di macchia, di ruga. Ecco, invece, al versetto 31 effettivamente troviamo il verbo vigilare, che naturalmente richiama l'insegnamento stesso di Gesù.
Gesù stesso aveva detto state attenti a voi stessi, ma Gesù stesso ha detto più volte vegliate, vegliate perché non sapete il giorno e l'ora, vegliate perché lo spirito è pronto ma la carne è debole, vegliate per avere la forza di sopportare queste cose. Dunque l'esercizio della vigilanza viene fortemente sottolineato in questo discorso di esortazione, in cui Paolo, congedandosi da quelle persone, le affida a Dio. Il verbo utilizzato al versetto 32, ed ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, vi depongo, vi consegno, vi offro a Dio. E Paolo molla qualunque tipo di rivendicazione o di possesso o di autorità nei confronti di quelle persone, lasciando tutto alla volontà di Dio. Rivendica solo per sé il fatto di non avere preteso mai nulla di materiale, argento, oro, vesti, di non avere mai desiderato, concupito nessuna di queste cose materiali, e rivendica per sé anche il fatto di avere lavorato con le proprie mani per mantenersi, in modo da non pesare sulla comunità, sui fratelli, un tema a lui molto caro che è sviluppato soprattutto nella prima lettera ai Corinti. Quindi oggi queste parole sono evidentemente un regalo per ciascuno di noi, cioè al di là e a prescindere da etichette, da compiti, da ministeri e da ruoli, e ciascuno di noi ha queste importanti parole da custodire circa l'attenzione a se stessi, agli altri, circa il soccorso dei deboli e circa in ogni caso l'interpretazione della vita secondo la logica del dare, non del prendere, perché è questo il detto misterioso di Gesù che Paolo cita, è più bello e beatificante dare piuttosto che prendere.